Premetto che non sono quel grande, toglierei quell'aggettivo che l'amico Guido Monaco ha voluto usare per introdurre il mio intervento. Naturalmente lo ringrazio. Sono giornate solenni, nel corso delle quali, diciamo, l'intervento, come si dice, tecnico, o l'intervento specifico, l'intervento colto, può disturbare l'emozione, perché queste sono soprattutto giornate di emozione. Io cerco di introdurre nell'emozione la riflessione. 10 marzo 1950, arresto di Kyoto. Dicembre 1950, subito dopo Natale, tra Natale e la fine dell'anno, approvazione da parte dell'Assemblea regionale siciliana della legge di riforma agraria. Se ci pensate, sono 9 mesi, da marzo a dicembre, quasi il tempo di una gestazione. Nasce il figlio, dice. E il contributo di Pio La Torre a quella nascita era stato rilevante anche personalmente, perché ancora era in galera nel momento in cui l'Assemblea regionale siciliana approva la legge di riforma agraria, ma egli stesso era figlio di una storia che era cominciata molto prima, almeno fin dal 1944, dai decreti Gullo, di cui c'è memoria e illustrazione della bella mostra che oggi si è inaugurata, vi inviterei a leggere. Ma ancora non basta per trovare la nascita, no? Questo figlio che abbiamo visto, che ho indicato nascere, insomma, è nato storicamente nel dicembre nel 1950, non basta il 1944, bisogna andare ancora più indietro. E andando ancora più indietro per trovare la paternità di quell'evento, ci trasferiamo al primo dopoguerra, quando queste contrade, insieme ad altre, furono protagoniste della mobilitazione contadina, di una mobilitazione contadina anche allora per la conquista della terra, anche allora sotto la spinta di quella che Togliatti chiamava la fame di terra. Ma non basta il primo dopoguerra, bisogna andare ancora oltre per ritrovare la paternità. Pensate quanta storia ci è voluta per arrivare, quanto è stata lunga la gestazione, al di là dei 9 mesi ai quali ho fatto riferimento all'inizio, quanto è stata lunga la storia della costruzione della riforma agraria. Bisogna andare ancora indietro. Alla fine dell'Ottocento, al grande movimento dei fasci siciliani, anche allora i contadini, e con un ruolo rilevante di queste terre, quindi della popolazione che allora abitava, e voi siete i figli di quella popolazione, ancora allora i contadini erano in movimento, in marcia per la conquista della terra. E anche allora, a fine 800, siamo nel 1893, i contadini occupavano. E già allora i feudi qui intorno erano oggetto delle loro attenzioni e delle loro richieste di giustizia. Però siamo attenti, voi siete di questo qui. Il movimento dei fasci siciliani fu un movimento di grande mobilitazione ed è, diciamo, la grande matrice storica di quel processo che poi si compie nel 1950, no? E attraverso il quale ci passa anche l'evento che oggi ricordiamo, cioè l'incarcerazione di Pio La Torre insieme ai suoi compagni. Però Pisacchino, allora, negli anni del fine 800, visse questa esperienza dei fasci siciliani, direi, dentro l'oscurità di una truffa, di cui i vostri antenati in qualche modo furono vittime. Allora, fine del 1800, nel periodo dei fasci siciliani, i grandi feudi di Pisacchino stranamente non furono oggetto del movimento contadino. Andavano a occupare i feudi dei comuni vicignoli, non Santa Maria del Bosco, per esempio. E perché questo? Ma perché Santa Maria del Bosco, di proprietà dei baroni inglesi, era il feudo in cui era cresciuto uno dei personaggi più caratteristici e più potenti della storia della mafia, addirittura forse il fondatore di Cosa Nostra, Don Vito Cascioferro. Don Vito Cascioferro si era formato e ha cresciuto un ragazzino all'ombra del barone inglese perché suo padre ne era il cameriere. Crescendo, Vito Cascioferro, figlio di Campieri, quindi figlio di mafioso, perché allora tutti i Campieri erano mafiosi, Vito Cascioferro stranamente diventa dirigente dei fasci dei lavoratori. E come ci diventa dirigente dei fasci dei lavoratori? Ci diventa perché il principe di Baucina ed altri personaggi di questa natura, di questa collocazione sociale, preso atto del grande travolgente movimento popolare che i socialisti di allora avevano messo in movimento, che avevano animato, avevano deciso di inserire all'interno del movimento i loro uomini. Oggi li chiameremo gli infiltrati. Beh, tra questi infiltrati inseriti dagli aristocratici, dagli latifondisti del tempo, nel movimento contadino, per poter, nel movimento dei fasci, per poterlo controllare, tra questi c'era Pino Cascioferro. Insieme a un altro personaggio, forse ricordato, che gli anziani ricordano, che era un fior di mafioso e che era diventato il capo del fascio dei lavoratori di Pisacchino, certo Nunzio Giaio. Nunzio Giaio e Don Vito Cascioferro erano degli ottimi compagni, tutti e due infiltrati della mafia nel movimento dei fasci. A suo modo Don Vito Cascioferro il suo ruolo di infiltrato lo svolse bene, lo svolse tanto a vantaggio del datore di lavoro di suo padre, cioè il barone inglese, quindi il feudo di questa zona non fu toccato, e poi facendo il rivoluzionario altrove, no? E naturalmente di volta in volta informando la polizia di quello che accadeva. Ma nel fare il rivoluzionario mostrava credibilità, perché si presentava davvero come uomo di battaglia. Io ho letto i documenti di quella esperienza, sono interessanti e devo dire che per alcuni aspetti sono addirittura divertenti. perché Don Vito aveva addirittura convinto le donne di Guisaquilino a non confessarsi più con il prete, ma a confessarsi con lui e con il presidente del fascio, cioè Don Gianni. Quindi non andava più in chiesa a confessarsi con il prete, ma lui aveva assunto una specie di ruolo di prete laico qui, no? Convincendo le donne che ormai la vera religione era la religione della libertà, era la religione della liberazione, era la religione del socialismo, parola che lui proferiva pubblicamente, e quindi dovessero sostituire le antiche ritualità della religione tradizionale con questa nuova religione che stava nascendo, che era il socialismo. Sapete quale anche ingegno si era inventato questo? Non c'è da meravigliarsi che poi costui se ne va in America, non che ci stesse stabilmente, ci andò per un certo periodo e andò a riorganizzare la mano nera, e dalla mano nera nasce il mondo Cosa Nostra, insieme a personaggi che avevano il loro da fare nella politica, che erano anche personaggi politici di primo livello, come un certo Palazzolo, che tra l'altro, onorevole Palazzolo, che tra l'altro era il mandante del delitto notarbato, di cui la storia, le storie della mafia sono piene. Ora, questa è la storia purtroppo del movimento dei fascisti siciliani qui a Pisa. Grande storia, storia nobile quella dei fascisti siciliani, ma qui cent'anni, più di cent'anni fa, i contadini, questa storia in qualche modo furono manovrati, strumentalizzati e utilizzati da infiltrati della mafia per proteggere gli interessi agrari locali, fatta salva la possibilità di platerare altrove e quindi anche di occupare feudi da altra parte. Per esempio, Don Vito Casciofeo insieme a Giacomo andò a occupare la contessa Entellina un certo feudo, ex feudo Mori, non so se ancora esiste, e lì ci andò con bandiere, eccetera, un po' a maniera di Teodoro. So che non era Teodoro, era Don Vito Casciofeo, il quale fingeva anche di essere anarchico, ma era in realtà il prete, un funzionario della polizia, tanto è vero che quando poi il sottoprefetto di Corleone tentò di farlo arrestare, il prefetto da Palermo si precipitò a dire: no, lasciatelo stare quello, le ordino di non occuparsi più di Vito Casciofeo. Questo risultava il bene. L'arresto di Pio La Torre è all'interno di una vicenda profondamente. Ma cosa era stato necessario perché questa vicenda fosse profondamente diversa da quella del 1893? Era stato necessario che il movimento contadino siciliano non fosse più solo, che il movimento contadino siciliano non fosse più il movimento di protesta di una terra di oppressioni grandi quanto la loro solitudine dal contesto nazionale. Era necessario che la storia del movimento contadino si saldasse con la storia del movimento democratico nazionale e in particolare con la storia del movimento operaio. Perché il movimento contadino potesse uscire dalla sua solitudine era necessaria la sua alleanza con il movimento operaio. Ora, Pio La Torre era il rappresentante di questa saldatura del movimento contadino con il movimento operaio. Così come lo era, diciamo, un maestro di Pio La Torre, che aveva avviato questa storia in Sicilia nel 1944 e che era il grande Girolamo Licaros, quello che parlava ai contadini, e quello che aveva fatto le carriere del fascismo e che si era formato lui siciliano all'interno del movimento operaio veneto di cui aveva diretto le organizzazioni prima di andare a finire nelle galere fasciste. Ecco, è questa la storia che dobbiamo capire. Noi siamo qui oggi a celebrare, proprio dico a celebrare, anche se la cosa può sembrare paradossale, a celebrare un arresto, perché quell'arresto è la testimonianza di una lotta che era già una lotta vincente nel momento stesso in cui il potere che operava l'arresto tentava di fermarlo. Non a caso, da lì a pochi mesi si sarebbe fatta la riforma agraria. E questo fu possibile perché i contadini non erano più soli, ma i contadini ormai erano armati, non armati di armi, ma erano armati di idee, erano armati di cultura politica, erano armati della grande forza e del grande sostegno della democrazia italiana che si era costruita qualche anno prima attorno alla Repubblica e che aveva trovato il suo atto fondativo, il suo testo, la sua Bibbia nella Costituzione della Repubblica. Ecco cosa era. Ecco perché non sarebbe più stato possibile alla mafia rifare la storia che aveva tentato di fare con Vito Cacciofrè. Ed ecco perché quella nuova storia, la storia degli anni 50, è una storia vincente, è una storia vittoriosa. E ripeto, quindi l'arresto di Pio La Torre non è il segno di una situazione di debolezza del movimento, ma semmai è la manifestazione della sua forza. E quindi con l'arresto di Pio La Torre, in certo senso il movimento contadino qui celebra una sua vittoria, che è una vittoria nei confronti delle forze che lo osteggiavano. Queste forze che lo osteggiavano erano i latifondisti, ma dietro i latifondisti c'era quella entità che ormai è nota a tutti, che purtroppo ha travalicato anche i confini della nostra isola, che si chiama mafia. Ora, Pio La Torre quindi noi lo ricordiamo come l'elemento in cui si compie una sintesi tra la storia della democrazia italiana che si congiunge qui in Sicilia con la storia, la grande storia di un movimento contadino che finalmente conquista una coscienza e una dimensione di soggetto storico non più isolato, ma capace di vincere. Ecco il senso. Ecco, in Pio La Torre quindi si sommano tante storie, tanti elementi positivi della nostra età repubblicana. E la democrazia, l'antimafia, la Repubblica, la vocazione antica del popolo per la giustizia sociale. E tutto questo si sintetizza nella figura di Pio La Torre che oggi ricordiamo come venerazione. E attraverso la venerazione per Pio La Torre non c'è soltanto la venerazione per un uomo, ma c'è la venerazione per tutta una storia che anche i vostri antenati hanno contribuito a costruire. Lui è il simbolo di tutta questa grande esperienza che si è accumulata negli anni, che si è accumulata nel tempo. E io sono emozionato di vedere che questa storia è oggi con tanta consapevolezza condivisa dai giovani. Forse non da tutti i giovani, ma una parte grande dei giovani, almeno mi sembra in questa, in questo territorio, come ho avuto modo di constatare proprio stamattina e come spero che sia accaduto stamattina e che accadrà sempre di più nei giorni successivi. È una grande emozione, soprattutto in una realtà nella quale la stessa intelligenza è minacciata tanto quanto è minacciata la democrazia. Stiamo vivendo un periodo in cui addirittura c'è una specie di minaccia per l'intelligenza, per la capacità di capire le cose. C'è un pericolo di istupidimento di massa. Queste iniziative costituiscono dei focolai per la difesa non soltanto della memoria, ma per la difesa della intelligenza collettiva. Pensate, viviamo in una realtà nella quale si spegne il dialogo politico, o addirittura viene impedito. In una realtà nella quale al dialogo politico si sostituisce lo spettacolo politico. E lo spettacolo politico è manovrato, si dà a apparire come naturalità, come fatto, come esperienza della quotidianità naturale, mentre è soltanto mistificazione. Questo è il pericolo nel quale siamo immessi, al quale abbiamo incontro. Quindi questa iniziativa che c'è nel primo torre propone e che realizza, che voi avete proposto e realizzato nel centro una torre, ripeto, sono diciamo dei focolai attraverso i quali si può ricostituire la forza di avanguardie di massa, così per dire, avanguardie di massa, per non solo difendere la democrazia, ma per rifarla, perché oggi insomma, la democrazia purtroppo è solo una parola di cui ce ne andiamo tutte la bocca, tutte da qualunque parte, no? Ma sempre meno sappiamo in che cosa essa consista, e sempre meno sappiamo come praticarla. E soltanto attraverso questo lavoro, direi molecolare, umile, di organizzazione anche di piccoli gruppi, ma di gruppi intelligenti, colti, che coltivano la memoria e sono capaci di non privarsi della loro intelligenza, ma coltivano la loro intelligenza, solo attraverso questa esperienza noi possiamo veramente sapere cos'è la democrazia e evitare che qualcuno ce la tolga, che magari ce la tolga in nome della democrazia. Il pericolo è che ci tolgano la democrazia in nome della democrazia, che ci tolgano la libertà in nome della libertà. Certo, oggi non c'è più il ministro Scelba, non c'è più il ministro Scelba. E il ministro Scelba sosteneva che la mafia non esiste. Quando gli fecero notare che avevano candidato alla elezione politica un certo Gecko Russo, lui disse: ma se quelli che dicono che dentro Gecko Russo è mafioso sanno che è mafioso, vadano alla questura e denunciano la mafia. Disse proprio così. Ma io non so che cosa sia la mafia, se loro lo sanno vadano a denunciare la mafia alla questura. Quelli erano i tempi. Oggi i tempi sono per fortuna diversi, perché è vero che c'è la minaccia alla democrazia, c'è il pericolo dell'istupidimento collettivo di cui parlavo prima, eccetera, ma ci siete anche ancora voi, e ci sono soprattutto tutti questi giovani che sono in grado di allargare il focolaio della loro coscienza e di farlo diventare, come dicevo poc'anzi, avanguardie di massa per riprendere nello spirito la grande storia che allora portò alla riforma agraria e che oggi dovrebbe portare alla difesa non solo della Costituzione ma alla formazione di una società più civile e più democratica. Vi ringrazio.